grazie per queste parole e grazie soprattutto per questo invito. Devo dire, sono molto grata, anche molto commossa, se penso alla necessità di queste confluenze dopo i fatti di queste ultime due settimane. E devo dire però il mio stupore inizialmente quando è arrivata questa richiesta da parte di padre Buffon. Mi sono chiesta come mai la scelta fosse caduta proprio sulla sottoscritta, perché non mi occupo di storia religiosa, non mi occupo di storia delle congregazioni femminili, non mi occupo neppure di storia del movimento cattolico laico femminile, quindi sono veramente un corpo estraneo qui stasera. Per di più, sono una fondatrice della Società Italiana delle Storiche, che forse, come qualcuno di voi sa, fa una ricerca con, non solo con un taglio di genere, ma anche con un taglio femminista, quindi con un'attenzione anche politica al fatto che la storia delle donne a lungo è stata negata, e quindi la riscoperta di realtà proprio ignorate, esattamente come il tema in qualche modo emerge da questo volume. E dunque con questo dubbio, prima di aderire all'iniziativa, ho chiesto di prendere visione del volume, non volevo sbilanciarmi, e quindi quando è arrivato poi, insomma, fin dalla prefazione e poi dai contenuti, c'era una certa assonanza, c'era qualche cosa che mi ricordava, insomma, l'approccio, alcuni termini, che c'era appunto una confluenza. E quindi letta la prefazione, letta l'introduzione, continuando ad andare avanti, vista pure la complessità, mi chiedevo ce la farò mai a dire qualcosa di intelligente, di profondo e di azzeccato su questa ricerca, che è molto lontana come approccio, come contenuti anche da quella che normalmente io pratico. E ho accettato, era una scommessa, quindi ho accettato di presentare questo libro importante su una congregazione importante, e restava però un dubbio: chi avesse fatto il mio nome, perché io, e perché in quel momento, in questa occasione. E poi il quadro si è chiarito diverse settimane dopo, quando insieme a mio nonno ho visto quello di Graziano Parco, e qui vorrei dire che effettivamente sono perfettamente d'accordo con il racconto, come dire, che ha fatto padre Buffon. Insieme a Grazia, ma anche ad altre studiose della Società Italiana delle Storiche, di varie università italiane, compresa l'Università Cattolica di Milano, abbiamo messo su un gruppo che ha affrontato dei temi con ottiche completamente diverse, in un grande rispetto reciproco, e si è prodotto un risultato come questo libro per le strade del mondo, che non ha eguali, nel senso che per quello che posso oggi ancora tuttora insomma vedere, è stato un momento straordinario della mia crescita umana e professionale, ma rimane ancora un lavoro unico, insomma, perché un incontro così importante non si è più verificato, e devo dire che anche ci dispiace un po', sarebbe il caso di rilanciarlo. E dunque, cosa mi propongo di dire in questa breve riflessione attorno a un volume complesso, dico subito, che a mio avviso si compone di differenti parti tra loro, ovvero è un lavoro che mette insieme differenti approcci e metodi di lavoro. Dunque intendo soffermarmi su alcuni contenuti e poi sul metodo adottato da Chiara Guadazzi. E già da sola, contenuti e metodo, già da soli dicono molto. Ci siamo un po' divisi con Grazia gli aspetti sui quali, in relazione anche alle competenze, sui quali possiamo un po' più mettere a fuoco. Vorrei poi riflettere sulla memoria e tentare di fare un parallelo, a proposito di confluenze, che proprio ci sta bene, con il movimento femminista in età liberale. Perché? Non è un azzardo. Infatti, se guardiamo alla memoria, possiamo individuare dei punti di contatto tra la vicenda che è accaduta al primo nucleo che ha dato vita alle francescane angeline, con il movimento delle donne di età liberale, 8-900. E dunque, vale la pena di ribadire che qualunque sia l'oggetto di ricerca, per quanto riguarda le donne, non vi è una storia che si ricede, ma vi sono delle flebili tracce con le quali ricostruire la storia. Perché gli storici, che sono stati prevalentemente storici uomini, hanno, come dire, privilegiato altri soggetti e altri approcci. Gli storici uomini hanno privilegiato nelle loro ricostruzioni gli uomini, uomini in genere potenti, e come dire, hanno fatto storia diplomatica, storia militare, che di per sé escludeva di fatto le donne, ma hanno escluso anche i bambini, i vecchi, hanno escluso appunto anche le classi subalterne, e dunque è stata fatta non una classe che era una classe delle elite. Qualcosa è cominciato a cambiare dagli anni 60 e 70, e dunque si sono introdotti alcuni soggetti come la classe operaia, i contadini, e i lavoratori, il mondo del lavoro in genere. A partire poi dagli anni 70-80, invece, anche altri soggetti considerati minori, le donne, i bambini, gli anziani, poco alla volta sono stati introdotti. Allora, può sembrare singolare mettere insieme soggetti così lontani, come le suffragiste da una parte e le religiose dall'altra, ma in qualche modo hanno vissuto delle vicende simili, ovvero il fascismo cancellò la memoria del femminismo e del suffragismo nato nell'Italia liberale ed espressione di quel sistema di valori, di quella cultura, anche di quella cultura politica, di una cultura politica appunto nata con la nascita dell'Unità d'Italia, grosso modo, dal 1861 fino all'avvento del fascismo, che quel sistema invece scardinò. E come suor Codazzi, alcune studiose di area femminista si sono interrogate su tale cancellazione. Come mai? Anch'io appartengo a una generazione che, quando si è affacciata a capire dove erano state le donne fino ad ora, ho pensato che le donne cominciassero a, come dire, diventare oggetto di studio dalla nascita della Repubblica. Prima c'era il vuoto. E così non era invece. E dunque, studiose si sono cominciate ad interrogare su questa cancellazione. Che fine avessero fatto le emancipazioniste 8-900, le suffragiste, chiamate un po', poi si è capito, un po' in modo dispregiativo, suffragette. E allora, grazie a questo sforzo, suor Codazzi ci propone la ricostruzione di una vicenda, ma anche la sua rappresentazione. Non si tratta soltanto di, come dire, di un blocco omogeneo. A mio avviso ci sono almeno due, forse tre libri insieme, per come è stato strutturato. E dunque, che cosa contengono queste 400 pagine? Si tratta di uno studio sugli sviluppi della famiglia francescana e sulla sua fondatrice, o meglio ancora, è una raccolta, una classificazione, una selezione delle notizie, delle menzioni e degli studi relativi a suor Chiara Ricci. In poche parole, suor Codazzi, dopo essersi chiesta il perché di certe vicende, si chiede quando inizia una elaborazione del ricordo della fondatrice, e di che segno è, con quale fine e in che modo si è voluta rappresentare la fondatrice e la sua storia. A fronte di che cosa fare però una ricerca di questo tipo? A fronte proprio di un'assenza di storia, di una mancanza di ricostruzioni puntuali, affidabili e inserite in un contesto di cui non si aveva traccia. Questo volume riempie dunque un vuoto. Le vicende ruotano attorno alla Congregazione delle Francescane Angeline, che fu fondata, per chi non l'ha letto dico brevemente, da Suor Chiara Ricci nel 1882 e da lei diretta fino al 1898, quando venne deposta. Un atto, ci dice l'autrice, e qui cito testualmente, un atto illegale, condotto in modo, cito ancora, poco trasparente, con un intreccio e ancora di situazioni ambigue. L'autrice, quindi, non teme di apparire eccessiva e con coraggio scrive ciò che pensa. Veniamo dunque alla vicenda. Suor Chiara, nata nel 1834 e morta nel 1900, iniziò il noviziato nel 1864, scegliendo un istituto di vita attiva, le terziarie francescane di Nostra Signora del Monte. Non sto qui a ricordare proprio in questo consesso la grande trasformazione che avviarono questi istituti, gli istituti di vita attiva, rispetto a quella contemplativa. Fu una rottura, un grandissimo elemento di modernità, e tali passaggi così fondamentali sono stati già sottolineati da studiosi come Fulvio De Giorgi, Lucetta Scarafia, Giancarlo Rocca, Grazia Lovatico, solo per citarne. Studiosi che hanno sottolineato quanto questo abbia favorito l'evoluzione della condizione femminile, trasformando anche, a mio parere, la psicologia delle religiose, come l'esperienza, peraltro, di Suor Chiara Ricci ci ricorda. Stiamo infatti parlando di donne forti, di donne determinate, colte, che hanno avuto un solido retroterra culturale e sociale, spesso anche per via della classe di appartenenza, che indubbiamente ebbe il suo peso. Gli studiosi concordano col giudizio che gli istituti di vita attiva abbiano favorito forme di protagonismo femminile o di affermazione o di emancipazione, chiamatele come volete. Secondo il mio parere, però, questo giudizio vale soprattutto se si guarda alle donne borghesi. Infatti erano quelle donne che non potevano andare a lavorare, che erano confinate in comode case, confortevoli, erano confinate nella sfera privata, una sfera privata tutto sommato limitata, perché era angusta dal punto di vista intellettuale, sociale, economico, dal punto di vista delle occasioni. Mentre le altre donne, e qui quando si parla di universo femminile bisogna fare attenzione, perché dire donne vuol dire tante cose, e quindi un conto le religiose, un conto le classi alte, un conto le benefattrici, ma un conto anche le donne del popolo. Le donne del popolo, come sappiamo, invece, il lavoro, qualche forma di occupazione, seppure temporanea, stagionale, interrotta da una gravidanza e poi dopo ripresa, dico tutte le donne del popolo, per non parlare delle contadine, furono obbligate per necessità invece a intraprendere un qualche lavoro. E dunque, un fatto è certo, che proprio la scelta di fare queste congregazioni di vita attiva, fu loro possibile, proprio grazie a questo, fu possibile alle religiose di vita attiva essere molto vicina a queste donne del popolo, a queste lavoratrici, alle donne e alle bambine, conoscerne i bisogni, conoscerne anche le ansie, le pene, i problemi. E dunque queste congregazioni furono in qualche modo consapevoli delle trasformazioni che tutto il paese stava vivendo dal momento dell'unità d'Italia in poi, passando ovviamente per quella fase di grande trasformazione economica, il decollo industriale, che iniziò proprio nel decennio degli anni 80 dell'Ottocento, anni in cui la congregazione prende slancio, prende corpo. E dunque il raggio di azione delle terziarie francescane si svolse prevalentemente nella regione piemontese e prima ancora in quella ligura, e Ligure, e tra le principali attività vi furono l'istruzione e l'educazione di bambine e giovinette. Poi venne l'assistenza sanitaria, poi l'assistenza sociale e tante altre cose. Dico questo perché Suor Chiara andò ad insegnare nelle scuole volute dallo Stato sabaudo e che grazie alla legge Casati prima e Coppino dopo cercarono di nazionalizzare gli alunni per farli divenire italiani. D'altra parte, come è noto, gli strumenti per nazionalizzare, per fare gli italiani, sono stati sostanzialmente due, la scuola e l'esercito. Dunque, Suor Ricci insegnò nelle scuole di uno Stato da poco unificato, uno Stato liberale, laico, e che per compiere quel percorso di costruzione e di formazione aveva dovuto necessariamente entrare in conflitto con lo Stato della Chiesa. Ma, e questa è una domanda che mi sono spesso fatta nel corso dei miei studi, uno Stato laico che proclama, che tiene a difendere la sua laicità per istruire e formare la gioventù italiana, soprattutto quella femminile, ricorre alle religiose. Riconobbe, tra l'altro, non solo questo primo nucleo, dà lavoro a questo primo nucleo di insegnanti religiose che vanno a insegnare nelle scuole laiche, ripeto, nelle scuole elementari, ma riconobbe poi anche gli educandati gestiti dalle suore, gli educandati conservatori, collegi, che venivano, queste, che, dove le religiose formavano ragazze che, come dire, ispirate ai principi di una formazione completa che doveva dar vita a delle buone madri, ma anche a delle buone cristiane, delle future madri di famiglia, capaci a loro volta di educare i futuri cittadini. Quindi un compito di fatto molto impegnativo, molto importante. E dunque anche Suor Chiara fece parte del primo esercito di educatrici che andavano a istruire e a formare i piccoli e le piccole italiane e fece bene la sua opera. Su questo il libro fa un breve accenno, ma verrebbe voglia, per me è sicuramente un desiderio, un'esigenza di saperne di più. Cosa significò, per esempio, per lei insegnare in quelle scuole? Studiò dei metodi anche nuovi, la psicologia, la nuova pedagogia, la applicò e la ripropose poi nelle scuole che lei aprì. Nel frattempo, e qui la questione, la storia si complica, la riorganizzazione imposta da Genova, dove operava Monsignor Magnasco, se non ho capito male, portò a un cambiamento decisivo, ovvero la sostituzione del direttore delle suore, che fino a quel momento era stato un frate e che veniva da quel momento in poi avvicendato da un sacerdote secolare. Il riferimento dunque per le terziarie divenne non più l'ordine francescano, bensì il vescovo. Così, nel 1882, Suor Chiara, insieme ad altre tre consorelle, lasciò le terziarie francescane e con l'aiuto di padre Gamalero diede vita ad una nuova piccola comunità, quella delle francescane angeline. Nei 16 anni della sua direzione l'istituto fu apprezzato e conosciuto come istituto di una certa importanza, ma nel 1898, dopo un periodo di contrasti e di tensioni, Suor Ricci venne deposta e morì 2 anni dopo, possiamo immaginare con quanta amarezza e dolore. Sulla fondatrice, da quel momento, calò immediatamente il silenzio. Un silenzio pieno di ombre, visto che il proposito fu addirittura quello di misconoscere colei che aveva fondato la congregazione. Ma sappiamo che a volte, e scusatemi se uso questo paradosso, i silenzi parlano. Alcuni silenzi sono più eloquenti delle parole e occorre saperli interrogare. e se interrogati ci possono dire molto. E questo è, grosso modo, la sostanza della prima parte del volume, che sulla scorta di una documentazione purtroppo lacunosa e quindi con un grande sforzo di interpretazione da parte di Suor Chiara, sulla scorta, dicevo, di una documentazione lacunosa, privilegia l'aspetto fattuale, eventi, date, personaggi, avvenimenti. Il che mi porta a dire che in queste 400 pagine ci sono due, come dicevo prima, se non addirittura tre libri che sembrano avere vita propria. A differenziarle, queste parti non sono solo la scelta dei contenuti, di cui ho dato brevemente, molto brevemente conto, ma anche la scelta delle fonti e dei metodi di elaborazione di quelle fonti. Suor Chiara parla di memoria, io parlo di fonti e di differenziazioni di queste fonti, ma il prodotto non cambia. Fonti a stampa, fonti archivistiche, testimonianze scritte orali e poi lo spoglio dei periodici e quotidiani di riviste coeve e recenti, e poi l'autobiografia di Suor Ricci, che è stata pubblicata per la prima volta nel 2007. E ancora materiale ufficiale come i decreti di approvazione. Come vedete, un corpus straordinario che è stato messo insieme, legato, proprio per ricostruire una vicenda a lungo negata. Questo tipo di produzione, a mio avviso, assolve a funzioni diverse a seconda di chi la produce da una parte, ma anche da chi l'interroga dall'altra. E dunque, in questo caso non si tratta di erudizione, ma di una ricostruzione che vuole divulgare e rendere in qualche modo giustizia, recuperando alla memoria collettiva una vicenda sepolta. Passione e partecipazione a queste vicende sono così forti che l'autrice ricorre non solo alla storia, ma anche alla sociologia, come diceva padre Buffon, ma anche alla statistica, per spiegarci che cosa successe e cosa fece la congregazione dopo la deposizione di Suor Chiara. E allora, quando il processo di negazione si inverte? Nel 1937, quindi, se non ricordo male, se non sbaglio, ovvero quando Madre Vitale annuncia la traslazione della salma di Suor Chiara nella cappella della casa di fondazione. In quel momento ci si comincia a interrogare: ma chi ha dato vita a questa congregazione? Sono passati 37 anni dalla morte e da quel famoso silenzio. La notizia viene ripresa dai giornali e l'idea è quella perché si vuole iniziare sostanzialmente la causa di beatificazione della fondatrice. E dunque ci si può chiedere, però, perché in quel momento, perché proprio 1937, non, che ne so, dopo la guerra o addirittura dopo la seconda guerra mondiale? C'è forse un collegamento con il fatto che il regime fascista proprio in quegli anni aveva toccato la punta più alta del suo consenso? Ecco, io questa domanda me la sono fatta, sono una studiosa di fascismo e ho immediatamente associato i due eventi. Su questi stiamo ragionando, magari è una riflessione inutile, però mi viene da pensare che, come è noto, l'impresa etiopica, 1935-1936, con quell'impresa gli italiani vissero un grande momento di esaltazione nazionalistica, di esaltazione imperialistica, e quell'impresa espresse il massimo consenso del popolo italiano nei confronti del Duce. Mai come in quel momento il regime fascista ebbe il grande appoggio da parte di tutta e quasi tutta la popolazione. Anche alcuni antifascisti ebbero un momento di tentennamento. Poi, dopo questo momento di grande consenso, arrivano le sanzioni della società, delle nazioni, che rafforzarono ulteriormente la coesione nel paese. Perché? Perché aveva un nemico, e noi sappiamo, aveva un nemico esterno da combattere, ovvero la comunità internazionale, che non vedeva di buon occhio questa impresa, ma qui insomma c'era invece da mandare, da offrire una terra agli italiani. Quindi gli italiani si sarebbero imbarcati per dissodare ampie zone di deserto e quindi poter fare, trarre intanto sostentamento e poi poter fare la nazione più grande. E dunque sappiamo che la funzione del nemico, e oggi in qualche modo gli eventi ultimi ripropongono, la funzione del nemico è una funzione importante perché coagula una comunità e il nemico, qualunque esso sia, viene delegittimato e denigrato. E dunque, ancora, il nemico è la comunità internazionale, però intanto il fascismo aveva nel 29, come dire, avviato un incontro importante con lo Stato, con il Vaticano. Nel 29 ci fu la firma del concordato che regolava i rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Ma poco dopo però, un altro conflitto, il fascismo entrò in aperto conflitto con il Vaticano e impose lo scioglimento delle associazioni giovanili di area cattolica, penso per esempio ai Boy Scouts. E dunque l'altro di detto fu quello di porre i laici ai vertici delle associazioni cattoliche. Che cosa stava succedendo? Il regime stava portando avanti il suo programma di Stato totalitario, creando un regime pervasivo e assumendo totalmente l'educazione e la formazione della gioventù, che veniva sottratta alla Chiesa, ad alcuni istituti religiosi che ancora invece provavano a creare un argine contro questo programma pervasivo totalitario. E dunque la scelta di Madre Vitale, proprio in quel momento, ovvero nel 1937, potrebbe essere un freno a tanta invadenza, riproponendo una figura esemplare, dal grande rigore, ricca di valori, da contrapporre ai modelli femminili imposti dal regime. Non so, questa potrebbe essere una pista con sviluppi successivi, però mi piace collocare questa vicenda nella storia più complessiva della storia d'Italia e non solo nella storia religiosa. Credo che sia importante creare uno scambio tra questi due aspetti. E per finire, un'altra considerazione mi piace fare. L'autrice sottolinea come in determinati periodi la congregazione appare presa da un grande lavoro, nuove aperture missionarie, ad esempio, così da trascurare nuovamente la costruzione e il recupero di una memoria. Stiamo parlando agli anni 50 e 60, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, la congregazione si sta allargando, sta uscendo dai confini patri per affrontare nuovi paesi e nuove scommesse in qualche modo. Ebbene, la stessa cosa è successa al femminismo in età liberale, e qui arrivo al punto. Il femminismo in età liberale privilegiò l'azione alla redazione di memorie, alle autobiografie, ai diari da consegnare al futuro. Privilegiò il fare anziché lasciare tracce o elementi o segmenti di una memoria per ricostruire poi una storia. Penso ad esempio al femminismo pratico, il gruppo più emblematico del femminismo, nato nei primi anni del Novecento, diciamo a cavallo del secolo, che mise in piedi una serie di attività pratiche, appunto si chiamava femminismo pratico, come corsi di formazione per le lavoratrici, corsi domenicali, piccoli laboratori per imparare la dattilografia, oppure corsi per imparare le norme igieniche da riproporre poi nelle case, ed ancora gli uffici collocamento, che erano una sorta di uffici appunto per dare lavoro a chi lo cercava, ma anche per offrire degli affitti, dei locali a delle cifre contenute, insomma. Il femminismo pratico si pose proprio come servizio, fece un'opera di servizio nell'assenza di che cosa? Nell'assenza di una politica sociale che lo Stato liberale in realtà non aveva intenzione di intraprendere, rientrava proprio nella, come dire, nei fini dello Stato liberale, lasciare il massimo spazio all'iniziativa privata anche nell'ambito assistenziale. Le politiche sociali o il welfare, come noi oggi chiamiamo, non faceva parte del pacchetto riformatore dello Stato liberale, e dunque le femministe fecero servizio. E in questa grande attività pratica tralasciarono l'aspetto di costruire, appunto, di sedimentare delle memorie. Un errore che però non fecero le suffragiste e le femministe inglesi e americane, per esempio, che grazie alle loro scritture hanno lasciato un patrimonio ha consentito di capire lo spessore e le caratteristiche di questi movimenti, di quei movimenti. E anche per questo, e concludo, fu facile per il fascismo cancellare la presenza del movimento femminile precedente a quello fascista e invece puntare come grande novità sui fasci femminili prima e poi sulle organizzazioni femminili del regime, cosa che in realtà invece avevano già una tradizione alle spalle. In poche parole, interrogarsi sulle origini significa rielaborare il passato per meglio agire sul presente, e nel caso delle francescane angeline significa, a mio avviso, rafforzare anche l'identità dell'istituto, che esige la riparazione per un torto subito molti, molti, molti anni fa. E dunque, se l'operazione di Chiara Codazzi è stata quella di recuperare alla storia e di legittimare una protagonista che si era voluta cancellare e denegare per interi decenni, direi allora che grazie a questo volume quell'operazione è effettivamente ed efficacemente riuscita. Grazie.